Ave Maria, cari amici e ascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria.
Ave Maria. Ecco, allora, da buoni francescani, vero? Già tirarsi sulle maniche, come si suol dire, cominciare subito a riparare. Va Francesco e ripara la mia chiesa che è tutta in rovina. Così ha detto Gesù a San Francesco, vero? D'Assisi. Bene, allora cominciamo subito con la riparazione a Gesù sacramentato. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo e ti domando perdono. Per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo. In riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli offeso e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato che adotta la vita, io vi domando la conversione di nuovo di peccatori. Comunione spirituale, Gesù mio, e ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo
sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia,
perché ora non posso riceverti sacramentalmente e ti prego degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come ci è venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Oh mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Ecco, cari miei, quanto bisogno c'è di riparazione, quanto bisogno c'è di riparazione. Allora, pensate un po' che se pensiamo al nostro... sapete, c'è San Giovanni Crisostomo, che vuol dire bocca d'oro, sentite che prediche che faceva, che sermoni faceva questo. Dice, vedete, è un tipo veramente molto, molto chiaro, cioè, mi faceva giri di parole e mi ricordo che una volta ero nella cripta di San Giovanni Rotondo dove era sepolto Padre Pio e c'era un sacerdote che celebrava in rito bizantino, ecco, e loro praticamente celebrano questa messa, ma che mi sembra sia stata formulata, diciamo, tutte le varie parti, sì, sempre in accordo con quello romano, ma diciamo con delle caratteristiche, diciamo, particolari. E sapete, continuava a dire, dice, state attenti, mamma mia, dico, durante la lettura continuava a dire state attenti, dico mamma mia. E poi mi hanno spiegato che proprio era San Giovanni Crisostomo, ecco, che voleva, che richiamava il popolo a stare attenti, perché era la parola di Dio, vero? E vediamo un po' questo sermone è sulle vie della riconciliazione, vero? Dottore della Chiesa, dice, ha dato tutto quanto aveva e si riferisce a un Vangelo di qualche settimana fa, però, quando la vedova ha dato quei due spiccioli, ecco, ma sentite un po' come si spiega bene lui, abbiamo indicato 5 vie di riconciliazione con Dio, per cui 5 vie. La prima è la condanna dei propri peccati. La seconda è il perdono delle offese. La terza consiste nella preghiera. La quarta nell'elemosina. E la quinta nell'umiltà. Ecco, per cui per arrivare ad avere il perdono totale delle nostre colpe, ecco, la via per riconciliarci con Dio, ci sono 5 vie, e le ripeto perché sono molto interessanti. La prima è la condanna dei propri peccati, che oggigiorno nessuno ne ha, nessuno sa quali sono e non vanno manco a confessarsi, per cui prima votazione zero. La seconda è il perdono delle offese ricevute, me la sono legata a un dito, per cui seconda via chiusa con una sbarra. La terza consiste nella preghiera, ma basta fare dire un'Ave Maria ed è sufficiente, va bene, allora magari a mezzogiorno ti preparo un grissino che deve essere sufficiente, no? La quarta nell'elemosina. Ora, l'elemosina è un po' un problema perché fai l'elemosina a coloro che praticamente non sono poveri, no? Perché vengono qui proprio, addirittura mi diceva il parroco, che c'è il racket, vero, di questi che chiedono i soldi e poi li mandano al loro capo. E per cui l'elemosina bisogna farla ai veri poveri, oppure, non lo so, aiutare la Caritas, ma anche aiutare ad esempio i missionari, ecco, che sono in una zona, sono in zone povere, e lì veramente i poveri loro li conoscono, no? E la quinta nell'umiltà, cioè nell'ammettere tutte queste cose ed ammettere anche che non le abbiamo fatte. Per cui vedete com'è importante proprio questa via della riconciliazione, ecco, necessaria. Allora, vedete un po', dunque non stare dunque senza far nulla, anzi ogni giorno cerca di avanzare per tutte queste vie perché sono facili, ne puoi addurre la tua povertà per esimertene. Quando anche ti trovassi a vivere in grande miseria, potrai sempre deporre l'ira, praticare l'umiltà, pregare continuamente e riprovare i peccati, e la povertà non ti sarà mai d'intralcio. Ma che dico? Neppure in quella via di perdono in cui è richiesta la distribuzione del denaro, cioè l'elemosina, la povertà è di impedimento. No, lo dimostra la vedova che offrì 2 spiccioli. Avendo dunque imparato il modo di guarire le nostre ferite, adoperiamo questi rimedi. Riacquistata poi la vera salute, godremo con fiducia della sacra mensa e con grande gioia andremo incontro a Cristo Re della gloria, Re della gloria, e conquisteremo per sempre i beni eterni per grazia, misericordia e bontà del Signore nostro Gesù Cristo. Ecco, vedete, diciamo che ascoltare questi grandi dottori della Chiesa, che praticamente, vedete, talvolta devi ascoltarti un'omelia che non finisce mai e che non ti dice nulla. Questo praticamente, quanti minuti abbiamo usato? Forse 3 minuti? Bene, ti ha indicato 5 vie per riconciliarti con Dio e si spiega bene anche. Sì, sì. Bene, allora oggi però noi festeggiamo, vero, Maria Regina dell'Ordine Serafico, vero Anna?
Sì, oggi sì.
Ecco, allora, per cui la Regina dell'Ordine Serafico, praticamente Serafico dell'Ordine che è sempre vissuto nella povertà, perlomeno si caratterizzava da questo, anzi diciamo che venivano considerate l'ordine, gli ordini dei mendicanti. Se pensiamo che Padre Pio, diciamo, si fece frate, va bene, ma perché? Perché veniva a casa dei propri genitori, veniva il frate con la barba, un frate con la barba che aveva una bisaccia e veniva a raccogliere la provvidenza, per cui girava di casa in casa, cioè fate la carità a questi poveri frati, che poi praticamente la carità più grossa la facevano i frati, perché pregando e facendo penitenza per le nostre miserie, vero, loro ci davano molto di più di quel che noi davamo a loro in pratica. Ecco, si ricordava il frate da cerca, così definito, ordine della povertà. Ma diciamo che uno potrebbe anche essere senza un quattrino ed essere pieno di se stesso, per cui non è povero, perché sono beati i poveri in spirito, cioè coloro che si sentono poveri, che sono poveri di dentro e anche di fuori, e confidano solo nel Signore, il quale non aveva neanche una pietra dove poggiare il capo. Pensa un po', se uno stesse attento al Vangelo, noi ci renderemo conto che la nostra religione è una religione perfetta, perché è divina, e diciamo non ti dà vie di scampo, anche se il Signore ha pazienza con noi, vero? Ha pazienza e spera sempre che noi cambiamo vita, ma diciamo che per cambiare vita bisogna anche volerlo, perché se presuntuosamente pensiamo di essere già bravi, buoni, non ci passa per l'anticamera del cervello, vero, il dover diventare buoni, perché pensiamo di esserlo già, non faccio niente di male. Ecco, vedete che trappola è questa, perché invece meditando, ecco, i novissimi che abbiamo ascoltato durante il mese di novembre, ci vengono riportate le testimonianze di santi che avevano timore di finire all'inferno, per esempio. Allora, avevano timore ed erano santi che facevano miracoli, vuol dire che avevano una cognizione di chi è Dio e di chi siamo noi, e che la conversione vuol dire di togliere, magari con una lima, se non con un'accetta, con una lima continuare a limare i nostri difetti finché non ce ne sono più. Ma se invece noi pensiamo di non averne proprio, non usiamo né l'accetta e manco la lima, perché ci pare di essere a posto. E non è così, e non è così. Ecco, siamo ignoranti, diremo così, in materia, per cui non sapendo pensiamo tutto sommato, mangio, bevo, dormo, non ho ammazzato nessuno, cosa deve fare? Devi sforzarti di entrare per la porta stretta. Ecco, e allora questa festa, vero, che è nostra perché è dei francescani, la regina dell'ordine serafico, che anche nelle litanie viene invocata, regina dell'ordine serafico, prega per noi. Ecco, se poi ci aggiungessimo anche regina dei nostri cuori, sarebbe la consacrazione praticamente totale alla Madonna, perché regni sul nostro cuore, perché se regna sul nostro cuore, diciamo, questo, la Madonna non si tiene il cuore per se stessa, ma lo dona al Figlio suo Gesù. Per cui i santi ci ricordano che non trionferà il cuore sacratissimo di Gesù finché non avrà trionfato il cuore immacolato di Maria, perché come Gesù è venuto da Maria, così anche il trionfo del suo cuore passerà attraverso quello di Maria. Il cielo ha fretta di queste cose, è venuto veramente a chiederci, ecco, di donarci totalmente e di rifugiarci in quel cuore, ma il fine non è soltanto il trionfo del cuore immacolato, ma c'è una certa, vorrei definirla un'ansia da parte della Madonna, che dice: io non vedo l'ora che trionfi il cuore di mio figlio, capite? Pertanto noi dobbiamo essere collaboratori della Madonna perché questo accada, e non fare, da servi fanulloni, che se intoni la musica non balli, se intoni un lamento non piangi, significa che noi praticamente, il Signore può dire quello che vuole, ma noi proprio non cambia nulla, siamo così distratti, così lontani. Ecco, Anna, io direi che se tu iniziassi la lettura, vero, del profeta Isaia, potremmo forse dire qualcosa.
Certo. Il Signore, per bocca del profeta Isaia, ammonisce il popolo eletto che ha deviato dal retto cammino. Se avesse prestato attenzione ai comandi divini, non sarebbe vissuto nel dolore, ma nella gioia e nella prosperità, portando frutti abbondanti di santità. La vera gioia in questa vita consiste dunque nell'osservare i comandamenti di Dio e nel compierne la volontà. Ricercare la felicità al di fuori di Dio, nell'appagamento delle proprie passioni, produce solo amarezza. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore, tuo Redentore, il Santo di Israele: io sono il Signore tuo Dio, che ti insegno per il tuo bene, che ti guido per la strada su cui devi andare. Se avessi prestato attenzione ai miei comandi, il tuo benessere sarebbe come un fiume, la tua giustizia come le onde del mare. La tua discendenza sarebbe come la sabbia e i nati dalle tue viscere come i granelli d'arena. Non sarebbe mai radiato né cancellato il suo nome davanti a me.
Questo è molto interessante. Dice: io ho preparato per te gioia e felicità e prosperità. Ecco, se tu fai quello che ti dico, cioè, significa questo: cercate prima il regno dei cieli, vedi, il resto, ma non dovete neanche chiedermelo, non dovete neanche chiedermelo. Pensate un po', il santo curato d'Ars arriva in questo paesello dove le signore, come vedono arrivare questo giovane sacerdote, dicono: beh, cos'è venuto a fare qua lei? E beh, dice, mi hanno assegnato la vostra parrocchia. Ma qui, dice, non c'è niente da fare per lei, perché noi siamo impegnati in altre cose, cioè siamo molto materialisti in pratica, e di fede poco ci interessa. E lui risponde: ah, non c'è niente da fare? Cioè, significa che c'è tutto da fare. E mi sa che con il trionfo del cuore immacolato ci sarà tutto da fare praticamente, perché bisogna ritornare a far ordine anche nella vita di ogni cristiano. Ma allora praticamente c'è tutto da fare, ma salto parecchie cose perché forse già le sapete. Dovete sapere che in questo paese d'Ars, ecco, erano veramente sfortunati, perché non volevano essere, cercare Dio come primo impegno della vita del cristiano, e praticamente non frequentavano la chiesa, non pregavano, no, e lavoravano. Beh, pensate un po'. Allora, avevano le vigne, tempo di vendemmia, arrivava una grandinata che li buttava tutto a terra, e allora magari chissà imprecazioni, chissà cosa veniva fuori, no? Invece di dire: bene, ce lo meritiamo, perché invece di pregare colui che governa anche le nubi e anche le grandinate, noi di lui non ce ne importa nulla, allora lui ci fa vedere che è lui il Signore, no? Bene, allora restavano senza uva. Le spighe, diciamo che venivano anche quelle abbattute, ma poi erano mezze vuote, cioè non c'era dentro niente, perché avevano lavorato, sì, lavorato tanto, 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 ma non avevano raccolto poi niente. Le mucche partorivano magari il vitello, il quale moriva, per cui erano veramente anche angustiati, no? Dice, guarda qua, se ci fosse il Signore, vero, guarderebbe giù, eh? E invece a noi ci vanno tutte storte le cose, no? Proprio lavoriamo tutto l'anno per niente, e allora se la prendevano anche con il Signore, no? Dopo che il curato d'Ars, vero, ha cominciato a curare queste, le malattie di questi, di questi paesani, lui pregava tanto e la gente sarà anche incuriosita, perché dice, ma quello dove sta che non si vede mai? Ecco, era sempre davanti al tabernacolo. Bene, che è successo? Ha cominciato a dire, a predicare, la domenica non si lavora, va bene? Domenica si prega, si viene a messa, si confessa, si viene pomeriggio di rivespri, bisogna pregare. La domenica tutti i bar, ecco, devono essere chiusi, ecco, per non bere, che poi la gente beveva, no? Ecco, niente sale da ballo, niente sale da ballo. Ecco così, cosa è successo? Che praticamente dopo questa cura dimagrante del peccato, cosa è successo? Che non hanno mai visto dei grappoli d'uva così enormi come dopo che hanno smesso di peccare e hanno cercato prima il regno dei cieli. Dovevano rinforzare, pensate, dovevano rinforzare proprio le vigne con altri dei paletti per sostenerle, perché questi grappoli di uva non ne avevano mai visti così grandi, ecco, e praticamente facevano cadere le pergole, queste ecco, che sostenevano le viti. Il grano, ma non ne hanno mai visto tanto, per cui addirittura le mucche facevano parti gemellari e non moriva neanche un vitello, al punto che non sapevano più come fare ad ammassare né il vino e neanche il grano, perché non avevano spazi per, ecco, ammassare e per conservare il raccolto. Allora, cercate prima il regno dei cieli, il resto non l'hanno neanche chiesto, gli è stato dato in sovrappiù, ed era proprio in sovrappiù, perché non hanno mai visto tanta roba, tanto benessere come dopo che hanno lavorato di meno. Vedi, il nostro tempo, per esempio, bisogna lavorare anche di domenica, le donne che devono lavorare, tutti che devono lavorare, ma che storie sono? Però le chiese sono mezze vuote, no? Vedete, questa è una disgrazia vera e propria, perché, diciamo, dovremmo lavorare la metà, perché il Signore, se dessimo lode e gloria a Lui, saremo un popolo prospero, avremo tanti figli. Qui vediamo un po' cosa dice, eh? Allora, così dice il Signore tuo Redentore, gli santi, io sono il Signore Dio tuo che ti insegno per il tuo bene e ti guido per la strada su cui devi andare, per cui io che sono il Signore, per cui, ma guardate, diciamo, c'è da vergognarci, ma state attenti, no? Tu compri un marchingegno, no? E dentro una macchina, qualsiasi cosa che tu compri, vero? C'è dentro, c'è un foglio, un libretto, istruzioni per l'uso. Per cui, se vuoi che sta macchina funzioni, vero? Tu devi leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Pertanto dovrai cambiare l'olio, dovrai mettere, ecco, un certo tipo di carburante, devi controllare che la batteria, eccetera, e devi. ecco, devi controllare i freni che non sono consumati, insomma, devi fare tutte queste cose qua. Ci sono dei comandamenti che l'ingegnere costruttore ti dà per avere la garanzia. Ti do la garanzia di 2-3 anni se la usi come ti dico io. Allora, nel caso non funzionasse, siccome ti ho dato la garanzia, provvedo io. Bene. Allora, l'ingegnere costruttore ti dà le istruzioni per l'uso. Nostro Signore che ci ha creati, le istruzioni per l'uso sono i 10 comandamenti. Dice, se tu farai così ti do la garanzia, tu entrerai in paradiso, perché dirò, vieni avanti, servo buono e fedele, no? Siccome tu delle mie istruzioni te le metti sotto i piedi, la tua macchina non funziona, neanche la macchina del tuo cervello funziona, neanche la macchina del tuo cuore e neanche la macchina dei tuoi ragionamenti non funzionano perché pensi alla rovescia, per cui stai male perché non vuoi star bene, ti lamenti che la macchina non va perché invece che mettere benzina ci hai messo vino dentro, perché a te la benzina non ti piace da bere e così la macchina non funziona, vero? Come diceva Giovanni Paolo I nelle sue catechesi, no? Se al posto dell'olio, dice che puzza, io ci mettessi la marmellata al bicocche, no? Sarebbe bello, perché mentre mettendo la marmellata me ne mangio anche un poco perché è veramente buona, soltanto che tu resti senza macchina perché fonde tutto. E allora noi abbiamo fatto così, dei 10 comandamenti noi praticamente non ce ne siamo fatti un bel niente, siamo qua affaticati, stressati, cose da pazzi, perché io incontro le persone e dicono sta vita non può andare avanti così, siamo stressati a morte proprio, ma siamo noi che lo vogliamo, come gli abitanti di Ars, vero, che erano arsi, vero, di grazia, erano arsi, per cui si era veramente seccato tutto, si era seccata la fede, la speranza e la carità. Per cui, che ti insegno per il tuo bene, e noi non ci fidiamo di Dio, ma guarda un po' questo uomo così, ma siamo dei disgraziati, scusate, non ci fidiamo di Dio e ci fidiamo del demonio, dimmi te se non siamo disgraziati. Che ti guido per la strada su cui devi andare, no? No, io voglio andare, detto, per i fossi, in mezzo ai pantani, così, e beh, ti stai fermo là, non vai da nessuna parte, no? Se avessi prestato attenzione ai miei comandi, il tuo benessere sarebbe come un fiume, la tua giustizia come le onde del mare. Se avessi, però, siccome non l'hai fatto, ti manca tutto questo. Per cui ti mancano, è vero, ti manca il benessere, è vero? E ti manca, che sarebbe come un fiume, e la giustizia come le onde del mare. Siamo in mezzo alle ingiustizie. Diciamo che tu, se dai un calcio a un cane, diciamo che sei denunciato, no? Se ammazzi tuo figlio, va bene, la legge ti protegge e paga anche le spese, capito? E poi si parla, vero, della violenza alle donne, perché si fa la violenza ai figli ammazzati, qui non ne parla nessuno, no? Allora, la tua discendenza, eccolo qua, la tua discendenza sarebbe come la sabbia e i nati delle tue viscere come i granelli di arena. Benedetto il frutto del tuo grembo, quando diciamo la Madonna, vero, il grembo Gesù, ma sti grembi d'ste donne, no? Ma perché non danno frutti benedetti, la violenza delle donne, no? Dico, la violenza agli uomini, che queste donne vanno in giro mezze nude, non si fa, vero? Quello è normale. Allora, la tua discendenza sarebbe come la sabbia, i nati delle tue viscere come granelli di arena. Pensa un po', il Signore considera tutto ciò nel benessere, diciamo, siccome avremo tutto in abbondanza e sovrabbondanza, c'è posto per tutti i figli che il Signore ci manda. E invece, vedete come siamo messi? Lavoriamo come i pazzi, non abbiamo niente, alla fine siamo tartassati, invasi e anche castigati. Ma guarda un po', ma quando è che ci sarà qualcuno che queste cose le griderà? La tua discendenza sarebbe come la sabbia, i nati delle tue viscere come i granelli di arena. Il grembo delle donne deve dare frutti benedetti, deve dare, no? Ecco, non maledetti. non sarebbe mai radiato né cancellato il suo nome davanti a me. Ma guarda un po'. Per cui il profeta Isaia, queste cose, ma quanti secoli fa ce le sono state dette queste cose qua? E dopo 2600 anni, che era 600 anni prima di Cristo, dopo 2600 anni non le abbiamo ancora imparate, ma vedete che siamo dei depistati, degli ingannati, degli imbrogliati. Ma di che cosa parliamo? Ma parliamo di cose serie, no? Parliamo di quel che Dio insegna e le vie che ci insegna per star bene. Ecco, quante chiacchiere inutili si fanno per riempire le orecchie delle persone, è vero, ma non sarebbe mai radiato né cancellato il suo nome davanti a me. Ecco, benedetti dal Padre mio, saremo benedetti, non siamo benedetti, non siamo benedetti, guardate un po' come siamo combinati, il contrario di quello che abbiamo letto adesso lo stiamo vivendo in pieno, per cui le vie, i comandamenti, ma che comandamenti, figli, ma che figli, ma dice, ti insegno per il tuo bene la tua strada, ma quale strada, ma noi le strade ce le facciamo noi. E tu pensa, no? Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato, e sarà il vostro sicuro rifugio e via d'amore che vi conduce a Dio. Hai visto qua? Ti guido per la strada su cui devi andare. Il cuore immacolato di Maria non l'abbiamo fatto, non lo stiamo facendo, non abbiamo neanche intenzione di farlo ed aspettiamo il trionfo del cuore immacolato. Ma come si fa a aspettare quello che non si vuole? Bisogna chiedere per avere, no? E vabbè, Anna, allora c'è anche il salmo responsoriale, no, sì, praticamente, no, diciamo responsoriale sarebbe il salmo, no, il salmo no, che ci rende responsabili, che vorrebbe renderci responsabili ottima. Dalle nostre azioni.
Sì, ottima come proposta, sì, chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita. Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la sua gioia, la sua legge, medita giorno e notte.
Anna, aspetta che, allora facciamo una alla volta,
sì,
una alla
sì,
volta.
È troppo
allora,
importante, sì.
Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita. Allora, fa conto che il Padre Pio dice che questo nostro secolo è tutta tenebra, per cui chi ti segue, il Signore avrà la luce della vita, tutta tenebra, vedi, il contrario stiamo facendo, no? Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti, ma tu pensa, noi praticamente abbiamo votato per partiti che sono malvagi perché vogliono la distruzione della famiglia, vogliono diciamo l'omicidio dei bambini, vero, vogliono tutte le leggi che sono anticristo, no? Allora, beato l'uomo che non entra in consiglio dei malvagi, vedete che non siamo beati perché siamo entrati nel consiglio dei malvagi, il consiglio dei ministri ha stabilito, ma che consiglio è consiglio? Il consiglio è quello di Dio, devi ascoltare, no? Quello dei malvagi, no? Non resta nella via dei peccatori, ma questi sono peccatori, malvagi, no? E noi li applaudiamo, ma vi rendete conto? Siamo dei castigati perché ce lo meritiamo. E non siete in compagnia degli arroganti, ecco, arroganti, cosa significa arroganti? Questi praticamente della legge di Dio non gliene importa niente, no? Gran parte sono iscritti alla massoneria, altri sono hanno una vita disordinata, vero? Non vivono in grazia di Dio, per cui noi non possiamo sederci e addirittura ad ascoltare i loro discorsi, ma che ci lasciano in pace, no? Ecco, non siedi in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la sua gioia. Allora ti dicono, in base all'articolo tale dei tali, ma quale articolo? La legge del Signore dovete tirar fuori, ma noi siamo uno Stato laico, sì, andate tutti all'inferno dove, diciamo, più laico del demonio non c'è nessuno, no? Ecco, però crede in Dio, però, per cui non è neanche ateo il demonio, perché odia colui a cui crede, eh? Ma nella legge del Signore trova la sua gioia, la sua legge medita giorno e notte. Ma noi giorno e notte meditiamo come fare a ingannare il nostro fratello. Ogni giorno c'è, ma noi non vedete un po' cosa sono passate ultimamente queste leggi scellerate, no? E non c'è niente da fare, devono passare a tutti i costi, perché Bruxelles, dove ci sarà, non so io quante corna ci sono, voi dovete farlo perché fate parte della UE, per cui non potete essere diversi da tutti gli altri scellerati dell'Europa, va bene? Dovete essere come loro, bene, e allora dobbiamo essere scellerati e poi ci lamentiamo che le cose vanno male, ma per forza, ma perché non segui il consiglio, cioè non devi seguire il consiglio degli empi, dei malvagi, ma devi ascoltare Gesù Cristo che è venuto a salvare. Di quelli là non c'è nessuno che si fa crocifiggere, invece loro sono specializzati a crocifiggere noi. Va bene? Anda avanti pure.
Sì, sì. È come albero piantato lungo corsi d'acqua, che dà frutto a suo tempo. Le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene.
Sì, se fai, Dio, certo. Ma per forza, cioè se tu sei un albero piantato lungo corsi d'acqua, diciamo che non patisci la siccità, per cui l'acqua della grazia, vero, nostro Signore, che ti dà tutto quello che ti serve perché tu cerchi prima il regno dei cieli, il resto, l'acqua, te la dà in sovrappiù e dà frutto a suo tempo, non devi temere perché avrai frutto in abbondanza. Le sue foglie non appassiscono, cioè la fede, ecco, rimane viva, ecco, non appassisce la fede. Vedete che abbiamo cristiani dalle foglie appassite, secche, rinsecchite, tarlate, mangiate anche dai vermi. Le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene. Ah sì, e come mai riesce tutto male? Cos'è che riesce bene? Ditemi cosa riesce bene. Diciamo, guardate la gioventù di oggi come è combinata, no? Vuol dire che non riesce bene. I frutti, vero, che sono stati dati, diciamo, a fatica ne trovi di quelli buoni, perché già sono corrotti subito, capite? Sono tarlati subito. Addirittura all'asilo, alle scuole vogliono insegnare, vogliono mettere il tarlo dentro a questi bambini, per cui vi rendete conto? Ma quando è che ci sveglieremo? Ma quando è che ci convertiremo? Ma quando è che smetteremo di perdere tempo ad ascoltare gli arroganti e i peccatori malvagi e cominciamo a pregare e chiedere: Signore, voglio vivere come i niniviti, mi pento e mi dolgo dei miei peccati, vero? Allora mi siedo sulla cenere, mi verso la cenere, ecco, mi vesto di sacco come umiltà, ecco, non puoi andare in giro vestito di sacco. Però, diciamo, vestiti da cristiano, almeno. Anna, no, non così.
Non così, non così i malvagi, ma come pula che il vento disperde, poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina.
È chiaro che va in rovina, non vedete? Praticamente uno arriva al potere e dopo un po' lo sbattono giù, no? Poi ne arriva un altro e lo sbattono giù, no? E poi praticamente è un gioco che praticamente non è a favore del popolo, è a favore del proprio portafoglio, perché alla fine loro dei portafogli nostri poco gliene importa. Ecco, continuano a aumentarsi, vero, le parcelle, tutte queste cose, poi ci sono gli scandali di ogni sorta, è così. E noi dobbiamo stare a sentire, a guardare, a giudicare, a far vedere, ecco, di solito c'è sempre qualcuno che mostra il furto degli altri, no? È come quando noi sentiamo, no, che continuano a fare le feste, no, ricordare la memoria delle vittime, vero, del nazismo. Ma vedete che ingiustizia, ma perché non mostrano le vittime del comunismo, che ne sono state 10 volte di più di quello del nazismo? Vedete che è tutto pilotato, no? E questi qua sarebbero le nostre guide? No, noi vogliamo Dio, Vergine Maria, è vero, Cristo Re, ecco, che presto trionfi il cuore immacolato di Maria, perché non se ne può più. È così. Allora chiediamo una pausa musicale.
Certo, certo, ci ritroviamo tra poco. Ave Maria.
Sì, sì. Bene, riprendiamo la nostra conversazione, Anna.
Sì.
Sai, nel frattempo pensavo ai malvagi. Ora, Gesù Cristo, diciamo che ha usato anche lui questo termine, servo malvagio e infingardo. Il malvagio è chi sotterra anche, diciamo, i talenti, e penso che questa malvagità è entrata anche dove non avrebbe mai dovuto entrare, insieme al fumo di Satana, perché, vedete, se io vado a confessarmi, no, e dico i miei peccati, e quello che sta dietro la grata, se c'è la grata non lo so, allora mi dice che no, ma queste non, noi siamo fatti così, non è una colpa, basta volersi bene, poi si può fare di tutto. Questo è un servo malvagio, perché invece di moltiplicare i credenti nella vera fede, fa perdere la fede a chi ne ha almeno ancora un poca. Per cui i malvagi li abbiamo dentro e fuori, praticamente siamo in mezzo a un popolo di malvagi. Se uno spiega, diciamo, la parola di Dio in modo tipo Martin Lutero, è un malvagio, difatti sta all'inferno perché è un malvagio, via da me, malvagi. Allora, se uno mi vuol far diventare malvagio come Martin Lutero, io non penso che sia buono, ma è malvagio praticamente. Capite? Soltanto che sono cose, è vero che bisogna avere il coraggio di dirle, ma siccome ci sono, allora se uno non è cieco le può vedere, no? Ecco, e allora deve dire, devo pregare anche per questi qua, perché non dobbiamo mica odiare nessuno, dobbiamo amare anche chi ci odia perché ci vuole rovinare, dobbiamo pregare perché non vadano perdute le anime di costoro che vogliono depistarci dalla via che ci porta a Dio. Anna, questa precisazione magari è anche importante, no? Perché pensiamo che sia solo nella parte di qua, ma sono anche nella parte di là. Ci sono dappertutto i malvagi, sono quelli che non seguono le vie del Signore, sono tutti malvagi questi.
Certo, certo.
Quelli che insegnano la malvagità, fra l'altro, no?
Sì, sì, hai ragione. E quanti ce ne sono, purtroppo, sì, che ti rubano.
Falsi profeti. I falsi profeti sono malvagi.
Sì.
Diciamo, se un testimone di Geova va da un povero vecchietto, diciamo, e gli dice, vedi, adesso tu, se vuoi salvarti perché stai morendo, farai parte di quelli che saranno salvati, perché così, quella. E sto vecchietto cade. Quello è un malvagio, no? Perché praticamente prende un'anima e la porta alla rovina, no? Vedete quanti malvagi ci sono? Ma Anna,
poveri noi, sì.
Ma, sì, saremo ricchi di per sé, ma vogliamo essere miseri, esatto. No? Poveri sarebbe, poveri sono beati,
ancora, sì.
Ma sono, sì, i miserabili che non sono beati.
Passo al Vangelo, Claudio, mamma mia,
sì.
Signore aiuto.
Mamma nostra,
Cielo.
È tua ma è anche mia.
Sì. Scusami, la mia espressione, la parabola dei fanciulli che si rifiutano di piangere e di ridere corrisponde mirabilmente alle disposizioni del popolo di Israele, che non accetta né l'invito alla conversione predicato da San Giovanni Battista in modo forte e austero, né quello più soave di Gesù. L'atteggiamento del popolo eletto, tuttavia, non è motivo di impedimento per il compimento del piano redentivo attraverso la via della croce, incomprensibile per il mondo ma efficace per quanti l'accolgono con amore. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù disse alle folle: a chi posso paragonare questa generazione? È simile a bambini che stanno seduti in piazza e rivolti ai compagni gridano: vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non vi siete battuti il petto. È venuto Giovanni che non mangia e non beve e dicono: è indemoniato. È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve e dicono: ecco è un mangione e un beone, un amico di pubblicani e di peccatori. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta per le opere che essa compie.
Pensa un po', arriva a San Giovanni Rotondo, Padre Pio, e naturalmente scopre tante cosine, vero, che accadono in quel paese, e naturalmente le denuncia. Naturalmente cosa hanno fatto? Subito cercate di cacciarlo questo, perché dà fastidio con la sua vita. Ma ci mandano i santi, ci manda Giovanni Battista, ci ha mandato la Madonna, la dolcissima mammina, e mica l'abbiamo ascoltata, vedete, ancora non abbiamo fatto quello che ci ha chiesto, no? Per cui vi mando, diciamo, un crocifisso, Padre Pio, e non gli avete dato retta, no? Vi mando la dolce mammina e non gli avete dato retta, ma che cosa vi aspettate, le caramelle, Per cui siamo insensibili, distratti, depistati. Noi seguiamo il principe di questo mondo, il quale tutto quello che ci chiede subito siamo pronti a farlo, ma in tutto e per tutto, vedete, dalle cose interne alle cose esterne, vengono fuori le mode scellerate subito, tutti quanti impazziti, le mode scellerate, no? Mamma mia, discorsi scellerati, allora, ma... E insomma, non dico, ma sto uomo non mi dirà mica Homo sapiens, ma dov'è sapiens? Non esiste, è vero, no, se fosse sapiente non sarebbe mica conciato così, la sapienza è guardare a Dio e adorare Dio, il nostro creatore, e rendere grazie a Dio che ci ha creati, e rendere grazie a Dio che è venuto a salvarci. Rendiamo grazie a Dio per tutto quello che ci ha dato e continua a darci. Pensate, domani non spunta il sole. Niente, il sole, il Signore dice, tu ti allontani dalla terra in maniera che la terra si geli. Ah, che è successo? È un fenomeno astronomico, vero? Il sole si è allontanato, ma chi è che l'ha allontanato? E chi è che lo va a toccare, che scotta, no? Qui c'è qualcuno che comanda anche al sole, si gela la terra, muoiono tutti, Allora tu invece che la mattina il sole spunta e con i suoi raggi ti scalda, fa maturare quello che ti serve, lo vuoi ringraziare il Signore che ci ha dato anche il sole, fratello sole e sorella luna? E va bene Anna, e io sapete sono un po'... Sono stato dalla Madonna, capite? E allora vedendo questa dolce mammina, vero, che dopo 100 anni ancora non gli abbiamo dato rete, continuiamo a girarci intorno e facciamo di quei discorsi che sono esattamente contrari a quelli che ci ha proposto. I peccati della carne sono quelli che mandano più anime all'inferno. Ma chi è che denuncia i peccati della carne? Addirittura vengono benedetti i peccati della carne. Ditemi voi se non siamo degli anticristi, degli antimaria. Allora, è così, Ecco. Verranno mode che offenderanno molto il nostro Signore, ma non ci sono problemi, ragazzi, no? Certo. L'industria deve andare avanti, no? E le anime devono andare a rovina,
Hai ragione.
Allora, no, ma hai ragione, la verità.
La verità,
ragione.
Sì, è sotto i nostri occhi, solo che non c'è sapienza.
Tocca a te.
San Matteo, l'ambasciata di San Giovanni Battista al Redentore. Gesù Cristo era andato ad annunziare la buona novella nella città della Galilea, accompagnando la sua predicazione con strepitosi miracoli, raccogliendo sempre più intorno a sé un grande numero di seguaci. Questo dovette urtare la suscettibilità dei discepoli di San Giovanni Battista, i quali credevano di vedere in Gesù Cristo quasi un emulo del loro maestro. Il santo precursore si trovava imprigionato in Macheronte, nella Perea, per aver rimproverato Erode del suo adulterio, e non potendo personalmente sfatare le idee dei discepoli, pensò di inviarli a Gesù, perché la stessa parola viva del Messia li avesse convinti Che sia stata questa l'intenzione di San Giovanni risulta chiaro dal contesto e dall'elogio che di lui fece Gesù, per la relativa facilità con la quale allora i prigionieri potevano corrispondere con le persone care e per la maggiore libertà che gli dava Erode stesso. San Giovanni fu informato delle grandi opere che Gesù compiva e questo accrebbe la sua fede in lui e gli fece desiderare maggiormente di glorificarlo dinanzi al popolo. Era stato mandato per annunziarlo, ad aprirgli la strada, e volle compiere anche dal carcere la sua missione, rendendo testimoni del Messia i propri discepoli. Questi andarono da Gesù in un momento nel quale egli faceva molti miracoli, e parlando in nome di San Giovanni dissero: «Sei tu colui che deve venire o ne dobbiamo aspettare un altro?» La stessa domanda dimostrava la stima che il precursore aveva di Gesù Cristo, poiché si rimetteva a lui per una risposta come la più autorevole e santa che potesse avere. Gesù Cristo rispose con la testimonianza dei fatti, che rispondevano alle profezie fatte sul Messia. I ciechi recuperano la vista, i zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati, i sordi odono, i morti risorgono, i poveri sono evangelizzati. Era l'argomento più adatto a convincere i discepoli di San Giovanni, poiché il loro maestro non aveva fatto miracoli e non poteva essere lui il Messia, come forse essi ammettevano o perlomeno sospettavano. Ad essi sembrava che il loro maestro avesse un aspetto più austero e venerando, e che il fare semplice e cordiale di Gesù fosse inconciliabile con la dignità di Messia. Per questo il Redentore soggiunse: «Beato chi non prenderà in me motivo di scandalo». Egli voleva dire: «Le opere parlano di me, ma io non cesso di essere ammantato di umiltà, e beato colui che nonostante questo mi segue ed ascolta la mia parola». Il carattere di Gesù è quello stesso della Chiesa cattolica, la quale non ha apparenza di grande austerità, non ha appoggio umano, ma la soprannaturalità della sua missione rifulge in ciò che fa spiritualmente, illuminando i ciechi con la verità, facendo camminare le anime nelle vie di Dio con la grazia, mondando i peccatori, lebbrosi dello spirito, aprendo l'orecchio di chi è sordo alle voci di Dio, risuscitando quelli che sono spiritualmente morti ed evangelizzando le nazioni. In queste opere divine sta il carattere di verità della Chiesa, inconfondibile con quello delle sette che pur pretendono di essere la Chiesa. Le sette, anzi, fanno precisamente l'opposto: accecano le anime con l'errore e ne impediscono spesso il cammino verso l'eterna vita con gli scandali. Le rendono lebbrose col peccato e specialmente col peccato impuro, triste specialità di tutte le sette, le quali nascono dall'impurità e finiscono nell'impurità. L'errore rende sorde le anime alle chiamate di Dio, le uccide miseramente, privandole della grazia e le getta nel baratro dell'ignoranza più squallida. I poveri sono evangelizzati. Questo è proprio la corona dei caratteri del Redentore e della sua Chiesa: l'evangelizzazione, cioè la diffusione della vera ed eterna sapienza, la diffusione della vera scienza. Gli eretici tacciano la Chiesa di oscurantismo e la dicono nemica della scienza, mentre si chiamano essi corifei di scienza e di civiltà. È una fandonia contro e come le altre. Chiaramente oscurantista, chiameresti tu oscurantista e nemico del sapere l'astronomo, tutto intento ai suoi astri ed ignaro delle leggi di cucina, incapace di insegnare come si lustrano le scarpe? Basta all'astronomo la diffusione della sua scienza, come basta al matematico conoscere la matematica e al letterato la letteratura, eccetera. Anche se la Chiesa non avesse benemerenze nel campo delle scienze umane, rimarrebbe la sua somma ed incomparabile benemerenza di evangelizzare, di propagare la scienza di Dio e delle cose eterne, la più sublime delle scienze, di fronte alla quale, lo diciamo a fronte alte, con sicurezza, le scienze umane sono molto meno che le cognizioni del lustrascarpe, di fronte all'astronomo. Questo bisogna intendere e confessare. Anche nei secoli di nero oscurantismo, la Chiesa ha avuto il Vangelo e la teologia, la scrittura e la patristica, le sue leggi sapienti e la sua scienza morale, ossia ha avuto in mano freschi come ieri e come nei secoli i frutti della più alta ed incomparabile sapienza. Anche quando Carlo Magno firmava con la crocetta perché non sapeva scrivere, la Chiesa aveva le scritture per eccellenza. Anche quando la letteratura si imbarbariva, aveva la sua lingua immortale per parlare ai popoli nella divina sapienza, scusate, gli occhi che fanno un po' i capricci. Allora, la Chiesa aveva le scritture per eccellenza, anche quando la letteratura si imbarbariva, aveva la sua lingua immortale per parlare ai popoli nella divina sapienza. Essa quindi è la sola che non conosce l'ignoranza, perché ha sulla sua fronte scritte quelle divine parole: i poveri sono evangelizzati. Tu ti stupisci tanto di fronte alle scoperte fisiche, ai miracoli della meccanica e della chimica, ai prodigi della fisica e dell'elettricità? La Chiesa ha avuto e avrà un prodigio mille volte infinitamente più grande: la transustanziazione eucaristica, l'azione sacramentale, le comunicazioni dell'anima col mondo eterno per la preghiera. Queste non sono chimere, non sono simboli, non sono segni, sono veri e propri fenomeni di un mondo reale, spirituale, altissimo, divino. Veramente, nell'Eucaristia, la somma delle meraviglie divine nell'umanità, la sostanza del pane non c'è. Veramente c'è il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del Signore. Qualunque scoperta è nulla di fronte a questo prodigio, che appare come un fenomeno assoluto, conseguente alla materia, alla forma e al mistero del sacramento adorabile. Se tu dici esser nulla, l'esperienza dello sfregamento della ceralacca o del vetro che produce un minimo di elettricità statica, buona, solo ad attrarre una pagliuzza, di fronte alla benna che attrae con violenza una tonnellata di ferro, o di fronte alla dinamo che produce turbini di corrente, come puoi osare apprezzare come nulla la potenza di una transustanziazione che sostituisce al pane la vita, l'attività, l'espansione, la realtà di un corpo divino? Non è più stupendo questo fatto realissimo constatato dalla fede e dall'esperienza, che non ha bisogno di apparecchi per compiersi, ma solo di una parola onnipotente e rompente da un'anima segnata dal carattere sacerdotale? È vergognoso al massimo che il mondo ancora disconosca la grandiosa superiorità della Chiesa in tutti i secoli e in tutti i modi, e che ancora si balocchi con le sue scoperte, le quali, anche di fronte ai fenomeni naturali, sono giochi di infanti. La domanda fatta da San Giovanni per mezzo dei due discepoli mandati per far loro toccare con mano la verità, poteva sembrare come un atto di sfiducia nella realtà del Messia da parte del precursore. Per dissipare questo equivoco, Gesù ne fece l'elogio più bello. E lo fece dopo che gli ambasciatori di lui se ne andarono, perché il suo elogio non fosse apparso come una lusinga o un'adulazione. Le turbe erano andate appresso a San Giovanni, attratte dalla sua fama, e lo avevano seguito anche nel deserto, dove egli si ritirava. Ora, che cosa erano andati a vedere? Forse un uomo incostante, che quasi come una canna sotto la raffica del vento si lascia inclinare laddove il vento soffia? Egli invece era stato fermo contro la stessa perversità di Erode ed aveva compiuta con ferma fede la sua missione di precursore, senza esitare un momento, come sarebbe potuto apparire dall'ambasciata da lui mandata. Che cosa erano andati a vedere? Un uomo vestito mollemente? Ma chi veste così sta nella casa dei re, dove la vita è spesso sensuale e leggera. Egli invece era l'esempio dell'austera penitenza e col suo esempio insegnava e preparava l'anima alla redenzione rinnegandosi. Egli non era solo un profeta, come lo stimavano le turbe, era più di un profeta. Era colui che fu preannunziato da Malachia, come l'angelo, cioè il nunzio che doveva preparare le anime alla venuta del Messia. Era l'ultimo e più grande rappresentante dell'Antico Testamento, il quale non annunziava o figurava il Messia futuro, ma lo additava presente. Per questa grande missione, da lui compiuta con fedeltà incrollabile, egli era il più santo di tutti i profeti ed aveva una dignità che li superava tutti. Gesù Cristo conferma questa superiorità del precursore sui profeti con gli effetti della sua missione. I profeti suscitarono la fede e la speranza sul futuro Messia. Giovanni invece attrasse le turbe e le indirizzò verso il compimento delle antiche promesse. Lo fece con tanto ardore che dopo la sua predicazione il regno dei cieli è diventato non un termine di aspirazione, ma di reale conquista. Il desiderio della salvezza quasi una gara e una ressa per conseguirla. Il popolo infatti accorse sulle rive del Giordano, dove Giovanni predicava, domandò il battesimo di penitenza, cominciò a prepararsi a partecipare al regno di Dio e letteralmente fece ressa e quasi violenza per avere il segno della penitenza. Giovanni, più che profeta, annunziava e cominciava a mostrare il compimento di quello che annunziava e di quello che era stato annunziato da tutti i profeti. Se Giovanni è più grande di tutti i profeti per aver attratto le turbe al regno di Dio, è evidente che il più piccolo di quelli che partecipano al regno dei cieli e ne vivono è maggiore di lui. Gesù non parla della santità di San Giovanni, ma dell'ufficio che compiva, come è evidente dal contesto. Nelle sue parole c'è tanta gradazione di dignità. Il profeta che annunzia di lontano il regno di Dio, il precursore che prepara le turbe perché vi entrino e suscita il desiderio di farne parte, il cristiano che vi entra e fa parte dell'ordine nuovo, non solo desiderandolo, ma vivendolo. San Giovanni morì prima che la redenzione fosse compiuta e la sua vita, benché santa, non ebbe i caratteri di quella grandezza che solo il sangue e il sacrificio del Redentore poteva comunicarle. Se si pensa che il più piccolo fedele della Chiesa partecipa al corpo e al sangue di Gesù Cristo, si intende perché è maggiore di Giovanni come dignità di carattere. San Giovanni aveva annunziato alle turbe la presenza del Redentore ed aveva predicato con la parola e con l'esempio di una vita austera. Ma non tutto il popolo lo aveva seguito nella penitenza e si era dato a Gesù Cristo. L'austerità di San Giovanni era per alcuni una ragione per non seguirlo. La semplicità della vita di Gesù Cristo era per i rigoristi ipocriti una ragione per non credergli. Il popolo, trascinato da questa doppia corrente, finiva per non seguire nessuno dei due e per rimanere nelle proprie idee di un messia politico e guerriero. Gli ripugnava il rigore di San Giovanni e non lo seguiva, perché aspirava al benessere materiale. Gli ripugnava la vita umile e normale di Gesù Cristo, perché aspirava ad un re che si imponesse con la forza e con la maestà di una regalità tutta umana. La parabola che Gesù propone dei fanciulli che si rifiutano di piangere e di ridere risponde mirabilmente alla incontentabilità del popolo che non voleva né un re austero né un re pieno di affettuosa compassione. Questo strano atteggiamento però giustificò la sapienza di Dio, che scelse una via di redenzione diversa da ogni aspirazione umana e da ogni preconcetto. Gesù, non potendo seguire l'incostante e fanciullesco pensiero degli uomini, scelse un cammino di bontà infinita e di umiliazione profonda e sanò l'umanità che volle riceverlo con il suo amore paterno. Alludendo all'ostinazione e all'ingratitudine del popolo nel rifiutare per una ragione o per l'altra l'invito al regno di Dio, Gesù si rivolse con accorata forza verso le città che, avendo visto un maggior numero di miracoli, avrebbero dovuto con maggiore entusiasmo seguire la verità ed entrare nel regno di Dio. Amen.
Amen. La sapienza di Dio, cioè ci mostra con esempi, ci mostra le persone, ci mostra i profeti, ci mostra il grande profeta, il più grande tra i nati di donna, ci mostra, vedete, se uno leggesse anche queste meditazioni, ero di Don Dolindo, ma spendete tanti soldi in cose che non servono a niente, vi tocca anche pagare l'abbonamento alla televisione, ma comperatevi, fatevi spedire i quattro Vangeli di Don Dolindo e vedrete, è come vedere il cielo, è come vedere l'eternità, è come vedere tutto ciò che è sapienza ed è bellezza di Dio, è tutto ciò che dà gioia al nostro cuore, alla nostra mente, alla nostra vita. Perché guarderai le cose di lassù e guardando le cose di lassù, diciamo che diventa una penitenza guardare le cose di qua giù, perché le sta manipolando il principe di questo mondo e certamente preferisco guardare il cielo azzurro che guardare il letamaio. Anche perché puzza, fra l'altro. Però così bisognerebbe pensare, dire, però sto letamaio veramente è ridotto così anche perché manca la mia preghiera, la mia penitenza, manca la mia fedeltà. E siccome Gesù è il capo del corpo mistico, ma noi siamo il corpo mistico di Cristo, e quando i malvagi fanno il male, c'è bisogno di anime sante che riparino la malvagità per far star bene il corpo mistico di Cristo. Invece il corpo mistico di Cristo soffre molto, perché praticamente tanti lo colpiscono e pochi lo curano. Ed è per questo che stiamo soffrendo e soffriremo sempre più se non ci decideremo, vero, a dar retta a colui che vuole guarirci. Gesù non è venuto per i giusti, è venuto per i peccatori e facciamoci curare. Non è venuto per i, non è venuto per i sani, ma è venuto per i malati, e facciamoci curare. Però non capisco perché siamo così distratti e non pensiamo a queste cose. Anna, tu hai anche un fioretto, vero?
Sì, e prima di dimenticarmi ricordiamo agli ascoltatori che domani inizia la novena al Santo Natale.
Domani. Ah, sì, sì.
Bene, sì. Allora, il fioretto, madre e avvocata. Il beato Tommaso da Celano nella sua biografia scrive che San Francesco d'Assisi circondava di un amore indicibile la madre di Gesù, perché aveva reso nostro fratello il Signore della Maestà. In suo onore cantava lodi particolari, innalzava preghiere, offriva affetti tanti e tali che lingua umana non potrebbe esprimere. Ma ciò che maggiormente riempie di gioia la costituì avvocata dell'ordine e pose sotto le sue ali i figli che gli stava per lasciare, perché vi trovassero calore e protezione sino alla fine. Imitiamo anche noi l'amore indicibile del poverello d'Assisi per Maria Santissima, che lesse a regina del suo ordine serafico. Così ne riceveremo anche noi calore e protezione sino alla fine. Ecco, a proposito, recitare una salve regina in onore della regina dell'ordine serafico.
Regina dell'ordine serafico, prega per noi. Cari amici, è terminato anche questo nostro incontro odierno. Anna aveva ricordato che domani inizia la cena del Santo Natale. Ecco, con questo noi vi salutiamo. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E da Anna, certamente. Ave Maria.
Ave, Ave Maria.